Volevo raccontare una storia che alcuni di voi avete sentito o raccontato magari qualche anno fa, tanti di voi no, quindi sarà una storia nuova per voi. È un po' pesante la storia, ma fa parte della cultura evangelica qua in Italia. C'era una famiglia evangelica nel sud che frequentava una chiesa simile alla nostra, era una chiesa un po' più verso il legalismo. E loro, questa famiglia, aveva una figlia che stava per sposarsi. E purtroppo lo sposo era un non credente. Quindi potete immaginare le emozioni dei genitori. Sono felicissimi perché si sposa la figlia, ma anche angosciati perché si sposa con un non credente. Avevano insegnato bene, ovviamente, la figlia, ma ha scelto la sua strada. Era lontana dal Signore, era un credente, ma lontana in questo momento, e ovviamente non erano d'accordo con questa decisione. Avevano detto: guarda, figlia nostra, non è la scelta da fare, ma voleva andare avanti lo stesso. E quindi loro cercavano in un certo modo di mantenere un rapporto con questa figlia, anche con suo fidanzato. Volevano cercare anche di evangelizzarlo pian pianino. Quindi passavano del tempo con tutte e due di loro. Ma gli anziani in questa chiesa erano un po' duri e dicevano: non potete avere più contatto con la tua famiglia, lei è fuori, fuori la chiesa. E quindi il giorno del matrimonio si stava avvicinando e dicevano: ma cosa facciamo? Possiamo andare al matrimonio della nostra figlia? Ma dobbiamo esserci, anche se non siamo d'accordo, è il matrimonio. E quindi i genitori hanno chiesto permesso dagli anziani di frequentare questo matrimonio e loro hanno detto: ok, va bene, potete andarci. E ci sono andati, era un bel matrimonio, ma quando sono tornati in chiesa erano messi subito in disciplina. Ma perché? Infatti poco dopo erano cacciati fuori dalla chiesa e la spiegazione era questa: era una prova. Dovevano sapere questi genitori che era sbagliato di frequentare il matrimonio del figlio, della figlia. Questo non si chiama disciplina biblica, si chiama abuso spirituale. Gli anziani abusavano della loro autorità, pascolando il gregge proprio nella carne. Non è vietato frequentare un matrimonio, è legalismo che praticavano lì. È la mancanza assoluta di amore, è un legalismo che distrugge la Chiesa. Infatti, tante chiese che sono così stanno morendo in Italia. Purtroppo c'è leadership che si comporta così nella Chiesa locale, non soltanto in Italia, ma anche in Italia. Come dovrebbe comportarsi la leadership della Chiesa? Quali sono le caratteristiche bibliche del comportamento di un leader nella chiesa locale? Che cosa succede quando l'amore manca nella leadership? Abbiamo visto un esempio in questa storia. Quanto è importante l'amore fraterno nella leadership della chiesa locale? Abbiamo parlato tanto dell'amore fraterno tra di noi, che è importante, ma nella leadership. Quando manca nella leadership, cosa succede? Vedremo questo nel nostro testo, in terzo Giovanni. Sarà da versetto 9 a versetto 14. Francesco, potresti tu leggere il passo?
Ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Diotrefe, che aspira ad avere il primato tra di loro, non ci riceve. Perciò se vengo, io ricorderò le opere che fa, parlando contro di noi con parole maligne. E non contento di questo, non solo non riceve egli stesso i fratelli, ma quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori dalla chiesa. Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha visto Dio. a Demetrio è stata resa testimonianza da tutti e dalla stessa verità. E anche noi gli rendiamo testimonianza, e tu sai che la nostra testimonianza è vera. Avrei molte cose da scriverti, ma non voglio farlo con inchiostro e penna, poiché spero di vederti presto, e allora parleremo a voce. La pace sia con te. Gli amici ti salutano. Saluta gli amici a uno.
Grazie. Quindi vedremo in questo testo un esempio negativo di ciò che accade nell'assenza di amore fraterno in chiesa, e vedremo anche i risultati disastrosi quando manca l'amore nella leadership della chiesa locale. Ok? Quindi la lettera di Terzo Giovanni è proprio quella, è una lettera, è piccolissima, è una lettera personale, è il libro più personale che c'è nella Bibbia. Perché è una lettera tra Giovanni e un altro credente. Noi possiamo vedere una corrispondenza personale tra due credenti tanti anni fa. Quindi il destinatario è un credente di nome Gaio, che Giovanni conosce bene nel Signore, è un credente forte nel Signore, e probabilmente è stato scritto nello stesso periodo di primo e secondo Giovanni. Quindi tutti e tre sono stati scritti probabilmente nello stesso periodo. Sappiamo il scopo. Primo Giovanni parlava della nostra intimità con Gesù, la santificazione, e parlava alla Chiesa più in generale. Secondo Giovanni parla di come proteggere questa intimità dai falsi dottori e parlava più in generale alla Chiesa, ma una Chiesa specifica, specificamente era un avviso contro i falsi dottori itineranti, quelli che andavano in giro a diffondere delle menzogne. E loro cercavano di compromettere il fondamento di verità delle chiese. Abbiamo usato questo per illustrare la verità, quelle cose fondamentali della chiesa. Poi, se strappiamo via delle verità della chiesa, crolla la chiesa. Questo era più o meno il messaggio di secondo Giovanni. E ci ha parlato dell'importanza di tenere l'amore e la verità insieme. Non possiamo avere la verità senza l'amore o l'amore senza la verità. E rimanere in piedi come una chiesa. In secondo Giovanni la verità era quello che era sotto attacco. Ma in terzo Giovanni c'è l'amore che è sotto attacco. Quindi vedremo l'altro lato in terzo Giovanni. Terzo Giovanni parla di come si dovrebbe comportare l'amore fraterno nella chiesa locale e specificamente la leadership della chiesa. C'è l'esempio buono di Gaio che abbiamo visto settimana scorsa con Gavino. E adesso noi abbiamo l'esempio cattivo di Diotrefe. Questa settimana vedremo tutta la seconda metà e questo esempio cattivo. L'idea è che la verità deve essere sostenuta dall'amore. Sono abbinati, vanno sempre insieme. Se camminiamo nella verità, si dimostrerà il nostro amore, giusto? Se invece è solo la verità intellettuale che abbiamo, mancherà l'amore. Come abbiamo visto nell'esempio nel passo e in questa chiesa. Quindi ci sono quattro protagonisti e volevo usare un'illustrazione per aiutarci a capire chi sono. C'è Giovanni, che è un po' buffo, scusa. Giovanni è ovviamente l'apostolo, l'anziano, l'autore di questi tre libri, e lui sta scrivendo a Gaio, che è un credente in questa chiesa locale, che è ospitale, generoso, cammina nella verità. E lui manda il messaggio, questa lettera, tramite Demetrio, perché lui è un pastore itinerante, evangelista, che va in giro a predicare nelle chiese, e lui ha una buona testimonianza, ma non è conosciuto o riconosciuto da queste chiese locali. Quindi Giovanni vuole dire, guarda, ti mando Demetrio, è bravo nel Signore, cammina con il Signore, ospitatelo. Questo è il messaggio, praticamente. E sta mandando la lettera a Gaio. E vedremo Diotrefe e i suoi problemi. Lui è, diciamo, il leader più grande nella chiesa locale. Vedremo anche il problema con quello. Quindi, la lettera era per incoraggiare Gaio di ospitare Demetrio nonostante l'ostacolo di Diotrefe. Quindi guardiamo il primo versetto del passo, versetto 9. Vedremo qua un esempio di leadership senza amore. Ok? Versetto 9. Ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Dio Trefe, che aspira ad avere il primato tra di loro, non ci riceve. Lui dice, ho scritto qualcosa alla Chiesa. C'era un'altra lettera prima, che non abbiamo. Quindi il contenuto non c'è più. Non è nel canone, quindi non sappiamo cosa c'era scritto. Possiamo supporre il contenuto di questa lettera. Possiamo pensare di quello che c'era scritto. Probabilmente era una richiesta alla Chiesa di ospitare i missionari, tipo Demetrio. Magari una lettera mandata direttamente a Diotrefe. Diotrefe si dice così. Ok. Ho sbagliato spesso i nomi. Quindi, forse c'era anche una richiesta per sostegno per questi missionari come Demetrio che dovevano viaggiare tra le chiese. Era una lettera di raccomandazione mandata con i missionari da Giovanni alla chiesa locale. Ma probabilmente è stata distrutta da Diotrefe senza condividerla con la chiesa, perché non c'è più. Oppure la lettera è stata condannata da Diotrefe in chiesa. Magari l'ha letta davanti al gruppo, ma questa è robaccia. Probabilmente ha minacciato di cacciare via i membri che ospitano questi missionari che vengono da lontano. E ora Giovanni scrive a Gaio perché Diotrefe rifiuta la sua comunicazione. Quindi Giovanni deve scrivere a Gaio, un altro credente nella chiesa, perché la prima lettera è rimasta solo con Diotrefe e basta. E Diotrefe non vuole ricevere questi missionari, quindi sta scrivendo adesso a Gaio, un altro credente nella comunità cristiana lì. Quindi, va avanti nel testo, Diotrefe che aspira ad avere il primato. Capiamo tanto adesso del problema di Diotrefe. Diotrefe è orgoglioso e pieno di se stesso. Ha sempre ragione lui. Vuole essere il più importante tra i leader della Chiesa. Non era pastore della Chiesa. È possibile che era uno degli anziani che era dominante. Magari c'erano un gruppo di anziani e lui si è gonfiato, era il più grande tra di loro, secondo lui ovviamente. E lui si è gonfiato fino ad essere quasi un dittatore nella Chiesa. Quindi lui non era il pastore, ma probabilmente uno degli anziani che si è gonfiato a questa posizione. Notate bene che Diotrefe non ha un problema di dottrina, ha un problema di cuore. Probabilmente la sua dottrina è buona. Giovanni non mette in dubbio neanche la sua salvezza. È un vero credente, un leader nella Chiesa, ma non ha amore, non sta dimostrando amore. Nello stesso modo, oggi ci sono anziani con buona dottrina che sono dittatori nella loro Chiesa. Ok? Questo è un problema. Qual è il problema più grande del leader che aspira ad avere il primato? Chi dovrebbe avere il primato nella Chiesa? Cristo. Lui è l'unico che ha il primato nella Chiesa. Paolo ci dice in Colossesi, egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, e lui è il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Quindi non è una piccola cosa che Diotrefe vuole avere il primato nella Chiesa, è il posto di Cristo, l'unico che può avere quel posto. Invece le scritture ci guidano che ogni leader nella Chiesa deve essere un servo. Cristo ci ha insegnato questo. Fra di loro nacque anche una contesa. Chi di essi fosse considerato il più grande? Ma egli disse loro, i re delle nazioni le signoreggiano e quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori. Ma per voi non deve essere così. Anzi, il più grande tra di voi sia come il più piccolo, e chi governa come colui che serve. Perché chi è più grande, colui che è a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola? ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Quindi il regno di Dio non funziona come il mondo. Il grande capo è mansueto, è umile, un servo. Questo è il nostro Cristo. La leadership della Chiesa dovrebbe assomigliare a Gesù, giusto? Il capo, che è mansueto, che è umile, che è un servo. Andiamo avanti con il versetto 10. Perciò se vengo, io ricorderò le opere che fa, sparlando contro di noi con parole maligne, e non contento di questo, non solo non riceve egli stesso i fratelli, ma a quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori dalla chiesa. Quindi è un po' pesante questo elenco. Lui dice, se vengo io ricorderò le opere. Giovanni vuole confrontarsi con questo Diotrefe. Giovanni non ha paura di questo piccolo dittatore nella chiesa locale. Sistemerà queste cose faccia a faccia quando può esserci di persona. Ovviamente con una lettera non può fare tanto. Può solo magari preparare un po' la terra. Ma deve essere sistemata faccia a faccia con Diotrefe. Quindi Diotrefe sparlava contro di loro con parole maligne. Ho notato che quelle che fanno bullismo in generale sono molto insicuri in se stessi. Diotrefe deve abbassare altri per sentirsi innalzato lui. È un bully. Punto e basta. Non sappiamo ciò che ha detto esattamente e non importa. Erano parole maligne. E sono parole maligne che non hanno base nella verità. Erano bugie. Anche se erano cose false, pensate al danno alla reputazione di Giovanni in quella comunità e in quella città. Anche dicendo cose false, rovina la testimonianza di un fratello. Non si può sapere come il spallare indebolisce la sua testimonianza sia nella chiesa sia nella comunità dei non credenti. Sicuramente crea dubbi e foschia per chi ascolta, anche se sono bugie. Rende più difficile il compito di proteggere la Chiesa dai falsi dottori. Perché se c'è una questione dell'autorità di Giovanni, è sempre più difficile per lui di difendere le Chiese. Poi cosa dice? E non contento di questo. Lui sta sparlando con parole maligne, ma non è contento con questo. Va avanti. C'è un po' di ironia sarcastica da parte di Paolo. Un po' di umorismo, un po' di ironia soprattutto, perché la sua cattiveria, cioè Diotrefe, va oltre le parole maligne. Non è solo un offeso contro gli apostoli, ma anche gli altri. Va avanti, non solo non riceve egli stesso i fratelli, ma quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo. Quindi Diotrefe rifiuta di ospitare i missionari. È già una cosa pesante. Magari vede i missionari come una minaccia alla sua autorità nella Chiesa. Ha paura che verranno loro a prendere controllo da lui, che non è il caso. È ovvio che ha paura di perdere il suo potere come dittatore nella Chiesa. E Diotrefe ha violato non soltanto la sua cultura, ma anche la sua fede. Perché nella cultura di questa zona l'ospitalità era una cosa preziosa, molto importante. Era un offeso molto grande di rifiutare ospitalità in questa cultura. Ma poi, anche nella fede cristiana, siamo comandati di mostrare amore, e ospitalità è una forma di amore, quindi ha violato la sua cultura e anche la sua fede nel rifiutare ospitalità. Poi va avanti. A quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo. Gaio ed altri vorrebbero fare la cosa giusta nell'ospitare questi missionari. Vorrebbero essere ubbidienti al Signore nel ricevere i missionari. Ma Diotrefe vieta la Chiesa di ospitare i missionari. Ostacola i membri nell'essere ubbidienti al Signore. Non è una cosa soltanto personale. Se lui non ospita i missionari,
ma vieta agli altri di ospitare i missionari.
Ancora più pesante. E poi li caccia fuori dalla chiesa. Ci fa vedere quanto era fragile l'ego di Diotrefe. Non poteva neanche tollerare quelli che pensavano diversamente di lui, anche se aveva torto lui. Ha buttato fuori certi credenti per motivi non biblici, esattamente come è successo nella chiesa nella mia storia. La vita di Diotrefe contraddiceva la verità del Vangelo di Cristo. Non basta solo la verità, serve anche l'amore. Vanno insieme. L'autorità non è una cosa sbagliata. Infatti Dio dà una certa autorità agli anziani della Chiesa, ma è l'abuso dell'autorità che non ci sta. Giusto? Giovanni vuole far progredire l'opera in nome di Gesù, ma Diotrefe invece vuole far progredire la propria posizione, la propria reputazione. Hanno scopi diversi. Giovanni vuole innalzare Cristo, Diotrefe vuole innalzare se stesso, vuole far andare avanti il suo regno, quello dell'uomo. Ma Giovanni invece, quello del Signore Gesù. La radice del problema è che per Diotrefe lui è il suo Dio, vuole innalzare se stesso. Ma Giovanni va avanti e ci dà un incoraggiamento di fare la cosa giusta, soprattutto per Gaio. Versetto 11. Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha visto Dio. Quindi, davanti a Gaio, c'è una scelta. Chi segue? Può cedere alla pressione di Diotrefe nella chiesa locale, cioè fare il male nel rifiutare di ospitare questi missionari. Lui è abituato ad ospitare i missionari. Gaio già ospitava i missionari in passato, quindi per lui è normale ospitare i fratelli che vengono da altre città. Quindi sarebbe strano di all'improvviso seguire Diotrefe e non ospitare i missionari. Quindi c'è quella scelta. Oppure lui può stare fermo nella verità di Giovanni e di Gesù, cioè fare il bene nell'accogliere i missionari, costa ciò che costa per lui nella Chiesa. Quindi se non fosse possibile per Gaio di imitare male, non ci sarebbe stato questo avvertimento. Quindi lui potrebbe scegliere la cosa giusta o la cosa sbagliata. Quindi ciò che segue è nel contesto di credenti autentici. Gaio è un fratello in Cristo, molto forte nel Signore. E il linguaggio qui parla di intimità con Dio e la mancanza di intimità. Quando dice da Dio e ha visto Dio, erano entrambi usati in primo Giovanni parlando di intimità con Cristo o la mancanza di intimità. Quindi chi fa bene è da Dio, l'idea è che Dio è la sorgente del bene che fa. Una persona deve camminare con Dio per riuscire a fare il bene. Noi non riusciamo a fare il bene senza l'aiuto di Dio, senza il suo potere, senza lo Spirito. Facciamo il bene solo quando siamo intimi con Gesù, giusto? Dobbiamo avere il suo potere di farlo. Poi, chi fa il male non ha visto Dio, cioè ha perso di vista Dio. Facciamo il peccato sempre nel buio quando perdiamo di vista il Signore. In questo stato d'anima siamo lontani da Gesù e non intimi con Lui. L'idea è che il nostro peccato è il risultato di una visione di Dio difettuosa. Il più che guardiamo Gesù, il più che assomigliamo a Lui. Quando togliamo lo sguardo da Lui, iniziamo ad inciampare. Ma cosa dice in versetto 12? A Demetrio è stata resa testimonianza da tutti e dalla stessa verità. E anche noi gli rendiamo testimonianza e tu sai che la nostra testimonianza è vera. Quindi Giovanni dà tre testimonianze per il carattere di Demetrio. Questo è un vero fratello nel Signore che ha tre testimonianze uniche. Quindi c'è testimonianza da tutti, quindi è raccomandato da tutti che lo conoscevano, tutti i fratelli intorno a loro, a lui. Poi ha una testimonianza dalla verità stessa, cioè la sua vita, la sua condotta, loro concordano con la verità delle scritture. Poi la terza testimonianza, noi gli rendiamo testimonianza, cioè lui è raccomandato anche da Giovanni, anche dagli apostoli, quindi questo è un vero fratello forte nel Signore che dovrebbe essere ricevuto dalla Chiesa. Quindi Gaio può accogliere Demetrio senza avere paura, e quindi ha tra queste testimonianze. E poi abbiamo gli ultimi saluti in versetto 13 e 14. Avrei molte cose da scriverti, ma non voglio farlo con inchiostro e penna, poiché spero di vederti presto e allora parleremo a voce. La pace sia con te, gli amici ti salutano, saluta gli amici ad uno. Il fatto che abbiamo questa lettera nella Bibbia è un buon segno della scelta che Gaio ha fatto, potete immaginare. Se Gaio non avesse accolto Demetrio, non avrebbe condiviso questa lettera, perché probabilmente Demetrio ha portato questa lettera a Gaio. Avrebbe buttato via questa lettera nel seguire Diotrefe, come ha fatto Diotrefe con la prima lettera. Ma invece nel fare il bene ha seguito il consiglio di Giovanni. È chiaro che Giovanni vuole che venga condivisa questa lettera, e grazie a Dio è nel canone e abbiamo questa lettera noi da leggere oggi. Lui chiude la lettera come in secondo Giovanni, ma lui usa amici e non fratelli. Spesso parlava dei fratelli con la parola fratelli, ma adesso questa volta usa amici. È ciò che dovremmo essere in Cristo come fratelli, giusto? Dovremmo essere amici. Purtroppo non è sempre così, ma dovremmo essere anche amici, oltre al fatto che siamo fratelli. Abbiamo lo stesso sangue in Cristo, siamo allo stesso livello, ma dovremmo anche essere amici tra di noi. Quindi, piccolo ripasso, tutti i personaggi, c'è Giovanni, Demetrio, Gaio, Diotrefe, magari così. Io sono una persona che impara in un modo visuale, quindi mi aiuta a vedere i personaggi così. Quindi il testo testimonia fortemente contro l'idea della Chiesa gestita da solo un leader. Avete capito il perché? Possiamo vedere il pericolo con l'esempio di Diotrefe, il dittatore nella Chiesa. A volte, e soprattutto quando una Chiesa nasce, non è possibile avere una pluralità di anziani, ma il disegno della Chiesa locale è di avere una pluralità di anziani, per evitare quel dittatore che si alza. L'esempio che c'è nel Nuovo Testamento è una chiesa guidata da più di un anziano. C'è sicurezza in questo, avere più uomini che guidano la chiesa e non soltanto uno. E se per esempio quell'anziano, se ce n'è uno e cade lui, spesso crolla la chiesa, non funziona bene. Quindi dovrebbe essere una pluralità di anziani. Poi il testo ci dà un bel elenco delle caratteristiche della leadership guidata da Dio. Dovrebbero essere uomini umili, mansueti, che sono servi, che assomigliano a Cristo. Dovrebbero essere uomini che non sparlano con parole maligne. Dovrebbero essere uomini ospitali. Dovrebbero essere uomini che incoraggiano e non impediscono il bene. Dovresti vedere queste caratteristiche nella leadership di ogni chiesa, in questa chiesa e in ogni altra chiesa locale di Cristo. Dovresti vedere queste caratteristiche in noi, se no c'è un problema. Quindi dovete guardare anche ai vostri leader, a vedere se ci sono queste caratteristiche. Dovrete vedere queste cose in noi e in ogni altro pastore, ogni altro anziano delle chiese che sono del Signore.